parla come lo vuole fare, certo, giusto? Di no. E una dopo le altre è
l'altra. Diadagola e Cadriano. No, sono geloso.
Liturgista?
No.
Sì, dai.
Non è
vero. Ci aiuterà a riflettere in questa seconda tappa del nostro percorso sulla prassi battesimale dei primi secoli, in un tentativo di unità dell'iniziazione cristiana. Io comincio subito con una provocazione. Come si fa a pensare all'unità dell'iniziazione cristiana quando tra battesimo, cresimo ed eucaristia a volte ci sono anche 15 anni in mezzo? Fate la parola.
Bene, io tengo lì la cosa in caldo e poi la riprendo. No, perché bisogna prima dare degli elementi per rispondere. Allora, anzitutto so che voi avete già fatto un incontro con Don Gianluca su temi teologici, battesimali e attraverso l'arte. E io riprendo una cosa che non so se Gianluca ha detto, ma mi sembra importante, che è che cosa vuol dire il termine iniziazione cristiana. Io non so se è stato detto. Io vi dico... Sì, non ho la pretesa di dare la definizione, vi dico in qualche modo la comprensione che io parlo, ecco, di questo termine qua. Significa che la vita cristiana è una vita nella quale si deve essere introdotti, iniziati. E quindi la vita ha a che fare con una concezione di vita cristiana che è attiva, una prassi. Come per imparare un mestiere ci vuole un apprendistato, bisogna che qualcheduno che è capace in qualche modo ti introduca nell'arte, così anche nel vivere cristiano. Questo è prezioso da comprendere perché ci sgombra subito il campo da un'idea intellettualistica del cristianesimo e quindi anche della catechesi, come la trasmissione di saperi. E invece, più che la trasmissione di informazioni cristiane, di cultura religiosa, la catechesi vuole essere una introduzione al vivere cristianamente. Quindi un ingresso alla dinamica di vita cristiana nelle sue varie tratti, e quindi soprattutto quello della preghiera, del rapporto con Dio, ma non meno importante quello del rapporto con gli altri, con il mondo. Per cui cristiani non si nasce, si diventa e bisogna essere introdotti in questa vita cristiana. La celebrazione dei sacramenti non è un percorso a parte e in questa dinamica di introduzione alla vita cristiana i sacramenti sono essenziali, determinanti, perché sono, come dice il Concilio, l'espressione e la manifestazione, l'attuazione, la realizzazione del mistero della salvezza, del mistero di Cristo. Per cui se io voglio annunciare a una persona che il Signore l'ha salvato, non devo limitarmi solo a farglielo sapere, ma bisognerà anche che io glielo faccia fare l'esperienza. E in questo i sacramenti sono determinanti. Ora, il termine iniziazione cristiana è un termine teologico che ci siamo dati recentemente, non esisteva. Perché prima non c'era bisogno di un termine per dare questo senso di ingresso nei misteri. Secondo, non si è mai... Sì, all'inizio la comprensione unitaria di questo introdurre la vita cristiana c'era e non aveva bisogno di un nome. Si diceva battesimo, per dire ti introduco nella vita cristiana con tutti i sacramenti. Poi dopo non se n'è sentito il bisogno perché in qualche modo in un contesto di vita cristiana condiviso e molto solido, sia all'interno del clan familiare, della tribù, del villaggio, della società, non c'era il bisogno di dire ti introduco nella vita cristiana, perché nel momento in cui nasci, tu nasci in qualche modo introdotto in un ambiente culturale cristiano. In tempi più recenti, quando si ha a che fare con una condizione di vita come quella nostra, dove la vita cristiana non coincide con la vita sociale, civile, si sente il bisogno di recuperare questo termine, questa idea, questo concetto teologico per mostrare il senso della nostra prassi sacramentale, cioè che noi accompagniamo nella fede e nella crescita spirituale i bambini, perché nella stragrande maggioranza sono quella, ma anche gli adulti, quelli cioè che vengono alla fede, e lo facciamo con una introduzione allora alla vita cristiana e anche una introduzione dentro la salvezza fatta con i sacramenti. Nella Chiesa non è che si inventa mai niente di nuovo, generalmente si va a vedere come si faceva in antico, ed è un po' quello che facciamo noi questa sera. Ora, già io ci ho messo del mio perché sono arrivato tardi, perché ho lasciato il videoproiettore sul mobiletto dell'ingresso invece che in macchina, e quindi in più in una serata sola non è che sarà possibile vedere granché. Io mi fermo con voi su alcuni testi liturgici antichi e su alcuni battisteri antichi, quindi facciamo due cose da un certo punto di vista: testi liturgici che dicono quindi un modo di fare, di introdurre nel mistero della salvezza, e edifici che ci parlano di questa introduzione. E poi secondo me ne avremo abbastanza, anche se il discorso potrebbe essere molto, molto più vasto. Io prenderei con voi questo testo qui che si chiama Traditio Apostolica. È un testo molto antico, siamo nella prima metà del terzo secolo. Fino a qualche decennio fa si era molto spavaldi nell'attribuire questo testo alla tradizione romana, e anzi si sapeva anche chi aveva scritto questa Traditio Apostolica, e la si attribuiva a un certo Ippolito, sacerdote di Roma. Adesso non si è più così certi di questa attribuzione. Siamo certi dell'età in cui questo testo è stato scritto, ma dove effettivamente questo testo sia stato veramente pregato, questo in realtà noi non lo sappiamo. Però ci testimonia una certa intensità di vita cristiana. Per prima cosa, chi vuole diventare cristiano deve essere accolto. Coloro che si presentano per la prima volta ad ascoltare la parola siano subito condotti alla presenza dei dottori prima che il popolo arrivi, e sia loro chiesto il motivo per cui si accostano alla fede. I dottori sono i catechisti, Coloro che li hanno condotti testimonino se sono in grado di ascoltare. I nuovi venuti siano interrogati sul loro stato di vita: hanno moglie, sono schiavi? Non so perché li abbiano associati, avere moglie, essere schiavi, in così, in sottostante. E cioè, come si vede, questi non arrivano da soli alla fede. Alla fede ci si arriva perché si è condotti da qualcun altro. Questo è già un elemento interessante, e bisogna forse anche un po' diffidare dei cristiani autodidatti, perché la fede cristiana è effettivamente un contagio di idee, di pensieri, di convincimenti, per cui io ti annuncio la mia speranza, e se tu mi credi alla mia testimonianza ti porto a condividere la mia vita. Questo è un elemento molto importante, è per esempio uno degli elementi secondo me su cui oggi noi facciamo più fatica, perché i bimbi non sono condotti, sono consegnati più delle volte. Parlo dei bimbi perché è l'esperienza catechistica più intensa che abbiamo, no? Ma anche per alcuni adulti questo si può dire, insomma, alcune conversioni che sono un po' autonome alla fine poi difficilmente reggono, perché non si entra nell'esperienza di fede della Chiesa, non c'è uno credente che ti ha annunciato la sua fede, ma c'è casomai un'idea, un'opinione che uno si è fatto su un libro, su un testo, ma non è la fede della Chiesa. Se uno è schiavo di un fedele, quindi di un cristiano, e il padrone glielo permette, ascolti la parola, ma sia rimandato se il padrone non garantisce che gli è buono. Invece, se uno è schiavo di un pagano, gli si insegna a soddisfare il padrone affinché non gli derivi calunnia. Non entriamo nell'argomento della schiavitù antica. Se un uomo ha moglie o una donna ha marito, gli si insegna a contentarsi: il marito della moglie, la moglie del marito. Se uno non ha moglie, gli si insegni a non fornicare, ma a contrarre matrimonio secondo la legge o a rimanere com'è. Se uno è posseduto dal demonio, non ascolti la parola dell'insegnamento fino a che non si sia purificato. C'è un primo valido, si sgrossano quelli che arrivano a chiedere il battesimo. Ma è interessante perché vengono rifiutati alcuni mestieri. Si esamini i mestieri e le occupazioni di coloro che sono condotti a ricevere l'istruzione. Questi mestieri sono dirimenti. Chi fa questo lavoro o cambia lavoro o non può diventare cristiano. I gestori dei postriboli, scultori, pittori, perché rappresentano, postriboli sono le case di tolleranza, sono quelle cose lì, adesso mi sfugge la parola, i bordelli, scultori e pittori, perché devono rappresentare le immagini degli dei pagani, gli attori, perché mettono in scena anche miti pagani, quindi hanno a che fare col paganesimo. Il maestro, ci sono degli insegnanti tra voi, sappiatelo che il mestiere dell'insegnante vieterebbe di diventare cristiani, non perché si perde la grazia di Dio a insegnare, ma perché si deve insegnare sui testi pagani, per cui si insegnava sui miti antichi. La uriga, quello che conduce quindi le corse, potremmo dire il pilota, ecco, di Formula 1, il gladiatore, l'allenatore di gladiatori, perché per compiere queste gare c'erano dei riti da fare, dei riti pagani. E gladiatori, bestiari, cioè quelli che allevavano gli animali per il circo, sacerdote o guardiano di idoli, lo comprendiamo bene, soldato cui è comandato di uccidere. Questa è una dirimenza interessante. Il boia, il magistrato supremo di una città, quelli desiderosi della vita militare, le prostitute, i lussuriosi, dissoluti, maghi, incantatori, astrologi, indovini, ciarlatani, falsari e fabbricatori di amuleti. Tutta questa gente non può accedere neanche al catecumenato, cioè nemmeno comincia a sentire l'annuncio della parola di Dio, proprio... niente, prima cambi mestiere, poi se ne riparla. Come vedete, non è che c'è, come dire, vieni che facciamo una bella esperienza, poi se ti piace rimani. No, prima fai un certo cambiamento, poi se ne parla. I catecumeni siano istruiti per 3 anni. Tuttavia, chi in questo periodo dimostra particolare zelo e lodevole applicazione sia giudicato non secondo il tempo, ma secondo il suo comportamento. Si possono fare 2 anni in uno, volendo. Quando il dottore termina di dare l'istruzione, i catecumeni preghino in disparte dai fedeli. Quindi non si partecipa all'assemblea dei fedeli, ma in disparte. C'è un luogo apposta, in fondo, per i catecumeni. Le donne poi stiano a parte nell'assemblea, sia le fedeli che le catecumene. È meglio avere ordine e quindi uomini con uomini, donne con donne. Dopo aver finito di pregare, non daranno il bacio della pace i catecumeni, perché il loro bacio non è ancora santificato. I fedeli invece si saluteranno scambiandosi il bacio. Ecco perché gli uomini stanno da una parte e le donne stanno dall'altra. Gli uomini con gli uomini, le donne con le donne. Ma gli uomini non saluteranno le donne, non è che essere diventati cristiani la scusa per baciare chiunque è seduto a fianco. Tutte le donne abbiano il capo coperto con il pallio, che vuol dire il velo, una stoffa, perché questo non sia di lino che non vela, cioè, niente trasparenze, niente tulle, bisogna che il velo copra. Dopo la preghiera il dottore imponga la mano sui catecumeni, preghi e li congedi. Io non so quanti catechisti benedicono i loro bambini o li mandano a farsi benedire. Come funziona? In qua invece il dottore che insegna la fede li benedice, i suoi catecumeni. Faccia così, ecclesiastico o laico che sia. Se un catecumeno è arrestato per il nome del Signore, c'è l'eco delle persecuzioni, Non lo si lasci nell'ansia per quanto riguarda la testimonianza. Se infatti subisce violenza, viene ucciso quando ancora non ha ricevuto il perdono dei peccati, sarà giustificato perché ha ricevuto il battesimo nel suo stesso sangue. Quindi state tranquilli se vi perseguitano, perché questo già vale come immersione nella morte di Cristo dal momento che muore per lui. È interessante che in questa istruzione sente il bisogno di fissare questa prassi, no? Cioè, noi adesso siamo molto verbosi nella nostra cultura. In antico non è che si aveva disponibilità di carta e di scrittori. Se si scrive una cosa è perché è importante, più di altre. Noi casomai avremo delle curiosità e ci verrebbe da dire: ma com'è per esempio che non ci dice nient'altro, ma solo questo riferimento qua? Noi avremo altre curiosità. Se ha scritto questo e non ha scritto altro, vuol dire che questo era particolarmente sentito come problema. Dopo aver scelto coloro che dovranno ricevere il battesimo, si esamini la loro vita. Sono passati 3 anni. Hanno vissuto devotamente nel periodo del catecumenato. Cosa vuol dire? Onorando le vedove. Cosa vuol dire onorando le vedove? Noi sappiamo dagli Atti degli Apostoli, dalle lettere paoline, che nella Chiesa c'era una condizione di vita che era quella della vedova, la quale, se non aveva avuto figli e non aveva parenti, era quindi sola, se ne faceva carico la Chiesa, era mantenuta quindi dalla Chiesa, le dava una sorta di pensione. Se invece una aveva figli o era giovane, aveva figli oppure aveva parenti nel suo clan familiare che potessero occuparsi di lei, si esigeva che il clan familiare sostenesse la vedova. Ma c'era, come dire, il catalogo delle vedove, l'elenco, erano schedate perché la Chiesa se ne facesse carico, e a loro volta queste vivevano di preghiera per la Chiesa. Noi sappiamo, c'è un'opera molto bella di Sant'Ambrogio, che quindi siamo nel IV secolo, 2 secoli dopo questi scritti, e un secolo dopo questi scritti, e Sant'Ambrogio che cosa fa? Scrive un libro proprio su come devono comportarsi coloro che appartengono all'ordine delle vedove, sono quindi in questo gruppo. Allora, onorare le vedove, visitare gli ammalati, praticare opere buone. Se coloro che li hanno presentati testimoniano che si sono comportati in questo modo, allora ascoltino il Vangelo. Ma cosa hanno fatto in questi 3 anni? In cosa consiste la catechesi? È legittimo domandarsi, ma di cosa hanno parlato? Ecco, da altre fonti più antiche, coeve, noi sappiamo che per i primi anni questi facevano solo una catechesi morale. Dovevano imparare a rifiutare la via del male e a seguire la via del bene. Non c'è ancora nessun messaggio teologico, nessun annuncio di fede. La scrittura che viene annunciata è proprio poca. Gli viene insegnata la via di Dio. Questi 3 anni hanno, come dire, la funzione di una grande purificazione culturale e di atteggiamenti, di abitudine. Questi sono uomini, donne, spugne che hanno bevuto l'ambiente culturale in cui sono nati e devono spurgarsi di alcuni atteggiamenti, di alcune dinamiche che sono tipiche di ambienti non cristiani. Per cui alcune cose che sono normali e legittime nell'ambiente pagano, loro devono cominciare a considerarle come follia, a rifiutarle. Cose che nell'ambiente invece circostante, che precedente alla loro conversione, invece praticavano abitualmente. Allora, questi primi 3 anni, questi adulti, è evidente, sono tutti adulti, ha fatto un elenco di mestieri, questi adulti devono cominciare a convertirsi. Una volta che si sono spurgati, che questa spugna ha lasciato pratiche acque sporche, si è cominciata ad abbeverare di acque più pulite, allora sì, purificati da questa prassi buona, possono finalmente comprendere il Vangelo e ascoltare. Fin da quando vengono scelti e separati, ogni giorno si imponga loro la mano per esorcizzarli. Quante volte vengono alla catechesi? Se ogni giorno questi impongono la mano. All'avvicinarsi del giorno in cui dovranno ricevere il battesimo, il vescovo li esorcizzi uno per uno per vedere se sono puri. L'idea che il battesimo sia un passaggio di fronte è fortissima nei testi antichi, lo è anche oggi con una terminologia un po' più sfumata, perché comunque si viene da un ambiente cristiano, si è nati in famiglie cristiane nella stragrande maggioranza, ma qui c'è proprio l'idea di essere in un campo di battaglia dove si apparteneva a una certa parte, si era sotto un certo generale e si cambia fronte. E il vecchio generale, il tiranno crudele, si ingelosisce e fa guerra. E quindi è una questione anche molto sentita e molto forte. Tu sei uscito fuori da un mondo dominato dall'idolatria, dal paganesimo, dal male, ti stai strappando da questo mondo e allora occorrerà che spesse volte tu sia verificato che sei veramente immune dalla seduzione di colui che è l'artefice di questo mondo. Ecco allora che spesso sono esorcizzati e infine il vescovo stesso compie nell'imminenza del battesimo questi riti di esorcismo. Si ordini loro, ecco la preparazione immediata al battesimo, di prendere un bagno. Bisogna che prima arrivino profumati e lavati, perché adesso lo capiremo, motivi proprio logistici. Bisogna lavarsi il quinto giorno della settimana. Allora, la settimana comincia con la domenica. Domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Si devono lavare giovedì. Se una donna ha le regole, venga messa in disparte e riceva il battesimo in un altro giorno. Deve aspettare che passi il ciclo. Coloro che devono essere battezzati digiunino il venerdì e si riuniscano il sabato in uno stesso luogo secondo la volontà del vescovo. Perché? Lo capiremo, c'è bisogno dell'acqua, bisognerà che il vescovo dica dove ci si trova. Ci si trova in quel fiume, ci si trova presso quel mare, ci si trova presso dove? Perché c'è persecuzione ancora, non c'è legittimità di vita cristiana, almeno non da tutte le parti dell'impero. Nei posti un po' più tranquilli c'è una certa possibilità, noi abbiamo già degli edifici sacri adatti per il battesimo già in questo secolo qui, però in zone dell'impero, come dire, un po' marginali, dove si poteva forse anche fare. Si ordini loro di pregare, di inginocchiarsi. Questa prassi di inginocchiarsi la troveremo a Roma ripetuta fino alla paranoia nei riti di catecumenato in età tardo antica e alto medievale. I libri liturgici romani chiedono in continuazione di inginocchiarsi. È bellissimo perché nei riti di ingresso al catecumenato, che sono presenti in un testo che si chiama Sacramentario Gelasiano Antico, siamo nel VII secolo a Roma, questi si devono inginocchiare, i padrini, le madrine, i genitori, 4-5 volte. L'ultima volta il diacono prende la parola e mentre li invita a inginocchiarsi, c'è scritto anche nella rubrica, state in silenzio. Probabilmente non ne potevano più perché stira su, vai giù, sali su, scendi giù, solo dopo 4 volte cominciavano forse a mormorare. Si ordini di pregare, di inginocchiarsi, il vescovo imponga loro la mano e ordine ad ogni spirito estraneo di allontanarsi da essi e di non ritornare mai più. Stanno per compiere il passaggio di fronte e quindi, come dire, siamo nel momento più drammatico di questo passaggio. Dopo l'esorcismo soffi sul loro viso, segni loro la fronte, le orecchie, le narici, infine li faccia alzare. Cos'è questo segno di croce? Noi lo troviamo ancora in questi testi romani successivi, è come dire mettere un sigillo. Siccome noi, loro in questo la sapevano abbastanza lunga più di noi, siccome noi viviamo nel mondo attraverso i nostri sensi, allora i sensi venivano custoditi con un segno di croce. Ci facciamo un segno di croce sopra, così sono tutelati dalla seduzione del maligno. Le orecchie, le narici, la bocca, gli occhi, tutti i sensi venivano, anche le spalle in alcuni momenti, di modo che la forza, quindi fisica, e tutti i sensi erano custoditi dal maligno. Essi veglieranno tutta la notte, è il sabato di Pasqua, è la veglia pasquale, ascoltando letture ed istruzioni. Coloro che devono ricevere il battesimo non portino con sé nient'altro se non ciò che ognuno porta per l'Eucaristia. Non devono avere oggetti addosso, non devono avere monili, non devono avere niente, solo il pane per l'Eucaristia, un sacchettino di tela. Di solito ognuno portava l'offerta per la messa, la sua offerta. L'offertorio nasce da qui. Finalmente celebriamo il battesimo. Al canto del gallo, per prima cosa si preghi sull'acqua. Ora voi dovete tornare e fare tutta la sequenza. Questi si sono preparati per 3 anni con qualcuno che gli insegnava a fare il bene e a rifiutarsi di fare il male. Nell'ultimo periodo hanno ascoltato quotidianamente il Vangelo e la spiegazione. Sappiamo per esempio che il secolo successivo a Gerusalemme veniva fatta questa prassi dal vescovo stesso, il quale tutti i giorni spiegava tutta la Bibbia per 40 giorni di quaresima prima del battesimo ai catecumeni. Quindi una prassi che è consolidata in molte parti, ecco, dell'ecumene cristiana. Quindi hanno fatto 3 anni. Negli ultimi settimane si sono preparati ascoltando la scrittura quotidianamente, con preghiere di liberazione dal male. Si sono lavati il giovedì, hanno digiunato tutto il venerdì, sabato mattina hanno ricevuto degli altri riti di purificazione, hanno passato tutta la notte in preghiera, è l'alba di un sabato, domenica all'alba di primavera, perché la Pasqua cade per la primavera. Per prima cosa si preghi sull'acqua, sia acqua che scorra o in una fonte o che fluisca dall'alto, non importa, bisogna benedire l'acqua. Avvenga così a meno che non ci sia qualche necessità, c'è fretta e quindi non si benedice l'acqua. Se c'è una necessità permanente ed urgente, si usi l'acqua che si trova, va bene anche un'opre, però di per sé si va dove è possibile, lo anticipo, immergersi. Quindi l'acqua non deve arrivare alla caviglia, bisogna che ci si possa immergere. Ecco perché il vescovo dà l'appuntamento. Metti che in quella stagione, per quel sabato, quel solito posto non ha acqua perché non ha piovuto, bisognerà andare da un'altra parte. Coloro che ricevono il battesimo si spoglino. Quindi voi vi immaginate questi elementi: sono a digiuno, sono nudi, è freddo, sono all'aperto di una alba di primavera, prima primavera, freddo cane, con acqua corrente, che io non immagino che sgorghi in qualche modo ai primi di marzo, alla fine di marzo, ai primi di aprile, particolarmente tiepida. Forse sono fortunati, hanno delle sorgenti anche calde, ma battezzate per primi i bambini, quindi sono tutti nudi, ma prima si battezzano i bambini. Tutti quelli che sono in grado di rispondere da sé rispondano, perché il vescovo li interroga, dice: credi in Dio Padre Onnipotente? Credo, giù. Credi in Gesù Cristo suo unico figlio? Credo, giù. E quindi chi può rispondere, risponda. Risponda. Per quelli che non sono in grado di rispondere, rispondano i genitori, quindi si battezzano anche i bambini o qualcuno della famiglia. Battezzate poi gli uomini e infine le donne, le quali avranno sciolto i capelli, deposti i loro gioielli d'oro e d'argento, nessuno discenda nell'acqua con indosso qualcosa di estraneo. Allora, fissata per il battesimo, il vescovo poi deve rendere grazie sull'olio. Questa è una parte che veniva prima, io l'ho messa dopo perché devono spogliarsi e dopo ho fatto subito il rito del battesimo. In realtà si spogliano e il vescovo benedice l'olio. Quindi questi stanno nudi parecchio prima di entrare nell'acqua, comunque deve essere un'esperienza abbastanza scioccante. Rende grazie sull'olio, poi lo mette in un vaso, è l'olio del rendimento di grazie. Poi prende dell'altro olio, pronuncia su di esso un esorcismo, è l'olio dell'esorcismo. Un diacono prenda l'olio dell'esorcismo, si ponga alla sinistra del sacerdote, Un altro diacono prende l'oro del rendimento di grazia e si pone alla destra. Quanti ministri ci sono in questo battesimo? C'è il vescovo, due diaconi, un sacerdote come minimo. Il sacerdote, prendendo in disparte uno per uno coloro che devono ricevere il battesimo, quindi sono nudi e stanno per essere battezzati, benedetto l'olio, gli ordina di nuovo di rinunciare a Satana. Rinuncia a Satana, a tutte le sue seduzioni, le sue pompe, a tutte le sue opere. Dopo che ha abiurato, notate, è una biura, quindi una rigettare una precedente obbedienza e osservanza per cambiare di fronte e passare con un altro padrone, con un altro signore. Lo unga con l'olio dell'esorcismo dicendogli: ogni spirito si allontani da te. Quindi, nudi, unti, finalmente sono consegnati al vescovo perché venga battezzato. Un diacono discenda nell'acqua insieme con colui che deve essere battezzato. Quindi l'acqua è in basso, si scende nell'acqua, si entra, anche il diacono si bagna. Quando questo discende nell'acqua, colui che battezza gli imponga la mano sul capo dicendo: credi in Dio Padre Onnipotente? Colui che viene battezzato risponde: credo, lo immerga. Una prima volta tenendogli la mano sul capo. Poi chieda: credi in Cristo Gesù, figlio di Dio, che è nato per mezzo dello Spirito Santo dalla Vergine Maria, è stato crocifisso sotto Ponzio Pilato, è morto, è risorto il terzo giorno, vivo dai morti, è salito nei cieli, siede alla destra del Padre, verrà a giudicare i vivi e i morti? Quando colui che è battezzato avrà risposto credo, lo immerga una seconda volta. Poi ancora chieda: credi nello Spirito Santo e nella Santa Chiesa, nella risurrezione della carne? Il battezzato risponda: credo. Così sia battezzato, immerso per la terza volta. Il sacerdote lo unga quando risale, quindi si esce dall'acqua, lo unga quando risale con l'olio che è stato consacrato, quindi prima con l'olio dell'esorcismo e poi con l'olio del rendimento di grazie. Ti ungo con l'olio santo nel nome di Gesù Cristo. E così uno per uno si asciughino, si rivestino ed entrino in chiesa. Quindi si va dal luogo del battesimo all'edificio adatto per la celebrazione eucaristica. Questo rito è stato fatto all'aperto, in un edificio apposta, dipende dalle condizioni in cui la comunità cristiana si trovava. Ecco, tutto fa pensare che non c'è ancora l'edificio ad hoc per il battesimo, non esiste ancora il battistero, tant'è che si dice esplicitamente il fiume. Poi io credo, per diversi motivi di opportunità, non ultimo il tema della nudità, si comincia a costruire l'edificio per il battesimo, perché insomma andare al fiume e rimanere nudi per un po' di tempo con la gente che può passare, insomma, non è il massimo. Il vescovo, siamo rientrati in chiesa, il vescovo imponga loro la mano e invochi dicendo: Signore Dio, che li hai resi degni di meritare la remissione dei peccati mediante il lavacro di rigenerazione dello Spirito Santo. Interessante intendere che cos'è per loro quella immersione. Cosa vuol dire essere immersi? Li hai resi degni di meritare la remissione dei peccati. Ora, in questo però bisognerebbe che noi facessimo un discorso un po' lungo, perché l'idea del peccato che ha questo testo antico non è quella che abbiamo noi. Ho detto le bugie, sono stato cattivo, ho disobbedito alla mamma. L'idea di peccato che hanno questi testi antichi è molto più radicale, non è questo nostro snocciolare fattarelli, è proprio un essere stati strappati dalla condizione di opposizione a Dio, che è il peccato, quindi strappati dalla condizione di Adamo, strappati dalla condizione avversa a Dio, di rifiuto, di opposizione, di cui appunto il Satana è l'istigatore e il capofila. Ecco cosa vuol dire che sono stati resi degni della remissione dei peccati. Ecco, mediante il lavacro, infondi in essi la tua grazia. Guardate che cosa interessante la teologia della cresima che hanno. Infondi in essi la grazia affinché ti servano. Hanno servito il vecchio tiranno, ora devono servire te. E quindi con la tua grazia, con la tua benevolenza, perché tu sei un padrone grazioso e benevolo, che gli vuoi bene, li accogli al tuo servizio. Ora ti possano servire. Secondo la tua volontà, poiché a te la gloria, al Padre, al Figlio, con lo Spirito, nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Che cosa sia questo servizio? Noi lo comprendiamo con la liturgia eucaristica che c'è dopo. Dio si lascia servire da coloro che ha chiamato al suo servizio, perché tutti i fedeli nel loro sacerdozio battesimale sono ammessi al servizio di Dio, che è il culto anzitutto e poi la testimonianza di vita. Poi, versandogli sul capo l'olio santificato e imponendogli la mano, dica: ti ungo con l'olio santo nel Signore, Padre onnipotente, in Gesù Cristo e nello Spirito Santo. Lo segni sulla fronte, lo baci e dica: il Signore sia con te. E colui che è stato segnato risponda: e con il tuo spirito. Così il vescovo faccia a tutti uno per uno. Mentre dell'altra, dell'immersione nell'acqua, viene detto che il vescovo o il sacerdote, comunque il diacono, è nell'acqua anche lui per sostenere questo catecumeno nudo, unto e infredolito, e qui viene detto solo del vescovo. Probabilmente il vescovo delega l'immersione, vescovo generalmente un po' più anziano, qualche reumatismo ce l'avrà anche lui, e quindi a entrare nell'acqua ci manda un sacerdote, e lui in qualche modo li accoglie poi in chiesa e gli fa questa preghiera con l'imposizione della mano e l'unzione, e noi riconosciamo il nostro sacramento della cresima, tutto nella veglia pasquale. Ma non è finita. I neobattezzati finalmente preghino insieme con tutto il popolo, ma preghino insieme con i fedeli solo dopo aver ricevuto tutto ciò. Dopo aver pregato, diano il bacio della pace. Prima non possono baciarsi con un bacio santo, perché appartengono ancora al peccato, appartengono al mondo di Satana, alla ribellione, c'è malignità, malizia nel loro cuore, quindi questi segni non sono santificati. Una volta che per 3 anni di catechesi, la lettura biblica quotidiana in quaresima, esorcismi su esorcismi, questo passaggio rituale così intenso, allora sono aggregati alla Chiesa, finalmente partecipi della stessa condizione dei fedeli e possono così essere introdotti anche a questa ritualità. A questo punto i diaconi presentino l'offerta al vescovo. Questi benedica il pane per rappresentare il corpo di Cristo, poi il calice di vino misto per rappresentare il sangue sparso per tutti quelli che hanno creduto in Lui. Non fatevi ingannare dal termine rappresentare, che a noi con la sensibilità di secoli e secoli di teologia eucaristica potrebbe sembrare un termine riduttivo. Qui siamo 215 anni dopo la nascita di Gesù Cristo e con una cultura e una filosofia e un linguaggio dove il termine rappresentare è tutt'altro che debole, è un elemento forte invece di presenza. Ma non presentano solo il pane e il vino. Nell'Eucaristia dei neofiti, con la veglia pasquale, c'è anche il latte e il miele, un'altra coppa, mescolati insieme per indicare l'adempimento della promessa fatta ai nostri padri di una terra dove scorressero latte e miele, cioè della carne che il Cristo stesso ha dato e di cui si nutrono alla maniera dei bambini credenti e che trasforma in dolcezza l'amarezza del cuore con la suavità della parola. Quindi, 4 cose vengono offerte alla comunione: il pane, il vino, latte e miele e un altro bicchiere d'acqua. Ma è interessante il calice del latte e miele, a cui noi non siamo abituati, siamo un po' sorpresi, perché dice il senso di quello che è successo, è un rito esplicativo. Cosa è successo nel battesimo, nell'iniziazione cristiana? È successo che questi hanno raggiunto finalmente la terra promessa, hanno raggiunto Gesù Cristo, Lui è la terra promessa, quella anticipata negli eventi della Pasqua. Lui è il luogo di comunione con Dio, lui è il luogo di libertà vera, dove il popolo finalmente è popolo di Dio, non è più non popolo, privo di misericordia, prigioniero, schiavo del faraone, del mondo che porta alla morte, dove i primogeniti sono condannati a morte e dove il popolo si estingue, cioè la distruzione, la fine. Loro hanno fatto il passaggio del mare, hanno passato l'acqua e quindi sono arrivati là dove scorre in abbondanza latte e miele in Cristo. E l'acqua, un altro bicchiere d'acqua, offerta in segno di purificazione affinché anche la parte interiore dell'uomo, battezziamo anche dentro, no? Riceva gli stessi effetti del corpo. Il vescovo dia tutte queste spiegazioni a coloro che si comunicano. Ora, di tutta questa complessa ritualità che riguarda il battesimo in questo testo antico che si chiama tradizione apostolica, io vorrei farvi notare un elemento sul quale ho insistito in alcuni passaggi e adesso vorrei trarre un po' con le conseguenze, perché credo abbia dei riflessi importanti anche per la nostra prassi battesimale. Io ho insistito sul tema della nudità. Ora, dovete immaginarvi queste persone che sono a digiuno da più di 24 ore, hanno passato la notte in preghiera, hanno freddo, c'è questo senso di vergogna, di miseria, di stare nudi, c'è questo senso di debolezza, si è annientati, si è morti. Nudi si entra avvolti in un lenzuolo, si entra nella morte, no? E per di più questi entrano nell'acqua che è a temperatura ambiente, in una fresca sera di prima primavera, fine inverno, e devono essere immersi per 3 volte. Vi accennavo prima, questa è un'esperienza scioccante. Ribadisco però, deve esserlo. Questi devono nel rito, che cosa gli sta facendo fare il rito? Gli sta facendo fare l'esperienza della morte, del sentirsi perduti. Noi siamo finiti. E il venire immersi nell'acqua fredda ha questa potenza di scioccante, di rompente, per cui essi si sentono perduti e ripescati. Allora, il rito che cosa gli sta facendo fare? L'esperienza del sentirsi drammaticamente persi, ma ritrovati da Dio che li ripesca dalla morte. È venuto a prenderli nella condizione di morte, il rito crea la condizione del peccato e della morte, la lontananza da Dio che provoca la rovina del vecchio Adamo, Dio è venuto a prenderli in Cristo Gesù e li ritira fuori e li riporta a sé, li riveste, li asciuga, li profuma, li unge. Nei riti successivi avremo anche l'illuminazione della candela, avremo molti elementi, addirittura un elemento che diventa per asciugare il crisma che cola dalla testa, si mette un panno sulla fronte di modo che il crisma non coli giù e diventa profezia di una corona che il battezzato deve allenarsi a portare in testa, per dire come dopo questa cosa si evolve, si arricchisce di simbologia, ma per spiegare quel Dio che ti ha preso dalla morte, ti ha tirato fuori. E quindi un'esperienza scioccante nel rito di morte, di sentirsi perduto, e poi ricondotto allora all'abbraccio, al bacio, alla comunità cristiana che ti nutre. Alcuni padri della Chiesa vedono anche riferimento al parto, dove tu, rotte le acque, esci alla luce e finalmente sei lavato, unto, profumato, vestito, toccato, abbracciato, allattato, mentre prima, finché eri nel grembo, nessuno ti tocca, non vedi la luce, non mangi, non annusi, non respiri, non fai niente, senti solo delle voci in maniera più o meno distinta, senti dei rumori, dei suoni, ma quando vieni alla luce, allora comincia per te l'esperienza completa della tua vita, sei nato. Ecco. Allora questi elementi di nascita, di rinascita dalla morte sono potentissimi nel rito, e tutta l'iniziazione cristiana è un aiutare allora i fedeli a entrare dentro questo mistero di rinascita e di vita in Dio, alla quale si sono preparati con la catechesi, che gli ha intanto insegnato a rigettare un modo di vivere contrario a Dio e ad assumere categorie e abitudini e pensieri che sono comuni alla fede e a Gesù Cristo, per poi arrivare, perché non basta vivere in maniera morale. Una volta però questo, finalmente puoi conoscere con il Vangelo, con le scritture, il mistero di un Dio che ti cerca per farti suo figlio e strapparti dalla morte, portarti a sé, e farglielo non solo sapere con la predicazione, ma vivere con l'esperienza rituale. Esperienza rituale che rimane stabilmente nella vita del credente, perché una volta battezzato questi continua a radunarsi insieme con gli altri che fanno questa esperienza, che condividono questa esperienza religiosa di rinascita, per nutrirsi di nuovo della parola e dell'Eucaristia. Per cui la messa, che diventa il ritmo di vita, di raduno del popolo di Dio, diventa la possibilità di rinnovare e ripetere quell'esperienza di sentirsi chiamati da Dio, strappato dalla morte e accolto al suo banchetto. Dopo il battesimo, ogni Eucaristia è sempre l'Eucaristia che segue il proprio battesimo. Ognuno di noi, quando va a messa, è sempre la messa che segue il proprio battesimo. Noi entriamo a messa da salvati, da strappati dalla morte, per ringraziare Dio e nutrirci della comunione con Lui, che ci concede perché ci ha tirati fuori dalla condizione morta. Io vi farei vedere adesso qualche battistero antico, qualche, uno sicuro, due non lo so se ci stiamo nel tempo. Vi propongo un battistero antico che è coetaneo del testo che abbiamo ascoltato. Siamo qui. Questo è il fiume Eufrate. Questo paesino qui, che si chiama Dura Europos, non esiste più da molti secoli, più di un millennio. Siamo in Siria, attuale Siria e antica grande Siria. Ecco la gita turistica a Dura Europos. Questo è il fiume Eufrate, queste sono le mura della città. La città di Dura Europos è singolarissima perché ha vissuto due fenomeni urbanistici certi dal punto di vista storico, che ci permettono di datare con certezza i resti di questa chiesa. La chiesa si trova qui, è a ridosso di questa cinta muraria che è stata costruita in una data precisa del terzo secolo, siamo intorno al 220 d.C. in una zona di espansione della città che si ingrandisce parecchio e aumenta da qui a qui. Quindi la città mette le mura, questa zona di espansione noi sappiamo che si espande dal 220 d.C. in avanti. Città molto ricca, commercialmente prospera, sul fiume Eufrate, su diversi incroci tra l'Oriente e l'Occidente, piena di divinità. Gli scavi hanno portato alla luce una quantità impressionante di culti, ci sono tutti. C'è una sinagoga con degli affreschi meravigliosi, l'unica sinagoga di cui Dio sappia, dove gli affreschi rappresentano anche le immagini delle persone, non soltanto, quindi sembrerebbe contravvenire al divieto biblico di rappresentare immagini, che vuol dire che quel divieto era, come dire, interpretato nel corso dei secoli in maniera poi anche diversa. Sinagoga straordinaria, una chiesa, culto di mitra, templi pagani a go-go, siamo in un punto di confine tra l'Oriente e l'Occidente dove c'è di tutto, solo che questa città viene rasa al suolo in una data precisa, prima della metà del terzo secolo. Quindi questa espansione è stata fatta tra il 220 e il 250, io le date precise non me le ricordo, ma e dopo non è più stata costruita la città, rasa al suolo, è rimasta preda della sabbia del deserto, riscoperta in tempi abbastanza recenti. Quindi noi sappiamo con precisione che questa casa è stata costruita non prima del 220 e non dopo il 250. Perché casa? Perché si tratta di una domus ecclesiae, cioè la casa della chiesa, e quindi non di una chiesa come la intendiamo noi. Si tratta di un edificio domestico che a un certo punto viene adattato alle esigenze di culto cristiano. Attenzione, viene adattato definitivamente, perché non è che dopo ci facevano dell'altro. Una volta finito il culto, quella casa era abitata, ma quella casa era definitivamente e permanentemente per l'uso della comunità cristiana. Una casa piccolina, se si pensa alla grandezza della sinagoga e degli altri luoghi religiosi, si stima che la comunità cristiana non dovesse essere poi così numerosa, si parla di quarantina di persone in tutta la città, di più non ci si sta lì dentro. Gli ambienti sono però questi: si entra da qui, c'è un cortile interno a cielo aperto, come era nelle case antiche, e poi alcuni edifici dove sono stati trovati affreschi su queste pareti che sono rimaste intere. Questa sala qui, da cui si entrava da questa parte, è il battistero. Questa sala aveva anch'essa un uso liturgico di cui però non siamo sicuri. Questa sala qui era la sala per la mensa eucaristica. Ora noi ci soffermiamo su questa, dove ci sono degli affreschi interessanti. Eccola qua. Questa sala qui ha questo arco e qua la vasca con l'acqua per i battesimi. Quindi non si va più al fiume Eufrate, per quanto sia vicino e comodo, si sta lì. La sala di fianco a cosa serve? Per denudarsi, per essere segnati dal vescovo prima di passare, per la cresima prima di passare alla... non lo sappiamo. Fatto sta che aveva comunque un uso liturgico quella sala di passaggio. Ora noi ci soffermiamo su queste immagini perché ci danno l'idea di che cos'è il battesimo per una comunità cristiana siriaca dei primi del secondo secolo. Notate anzitutto l'assonanza con le catacombe. A destra c'è l'immagine di una catacomba di Domitilla a Roma. Questi si sono costruiti in casa una tomba, non so se rendo l'idea. Immaginate di entrare in casa di qualcuno e di trovare una lapide, non di trovare l'urna con le ceneri, che generalmente sembra un soprammobile e non lo si nota, adesso va un po' di moda purtroppo, non lo si nota tanto, ma immaginate proprio un elemento che sfacciatamente vi ricorda in casa una tomba e ha un uso per il bagno rituale del battesimo che è esclusivo, non è che ci puoi andare a lavare i panni. Andiamo a vedere che disegni ci sono. Di sopra, qui si intravede l'episodio evangelico, spero che si veda, non tanto forse, l'episodio evangelico del paralitico che con il lettuccio se ne torna a casa. Quindi qui c'è l'uomo con il lettuccio, qui c'è un uomo in piedi che con una mano stesa compie un gesto, e qui c'è lo stesso uomo che si alza in piedi e ha il lettuccio caricato sulle spalle. Notate, non è una stuoia, è proprio una rete, c'ha i piedi dritti, no? Questo interpreta il brano evangelico lettuccio non come uno stuoino, come doveva essere probabilmente, ma proprio con un letto rigido. Il gesto dell'uomo in piedi è tipico nell'iconografia antica, romana e dintorni, che il braccio indichi la parola. Non ci sono i fumetti, ma nell'arte antica l'oratore portava la mano verso la persona a cui sta parlando. Allora, quando nella rappresentazione voi vedete nella cultura antica un uomo togato, come in questo caso c'ha la toga, che parla, generalmente ha sempre la mano stesa in direzione di chi sta ascoltando. Quindi questa cosa qua o è un gesto di guarigione, oppure è Gesù che sta dicendo: alzati e cammina. Che cos'è allora il battesimo? È Gesù che ti dice, ti salva dalla tua paralisi, dalla tua malattia, dalla tua condizione, e ti dà vita, attività, movimento. La tua fede ti ha salvato. Di solo, di fianco c'è Pietro che cammina sulle acque insieme con Gesù. C'è una barca piena di omini e in mezzo all'acqua due uomini. Di nuovo un uomo in piedi con la mano così sta parlando all'altro, e l'altro con tutte e due le mani così aperte che sta affogando. È Pietro. Signore, salvami. È Gesù che lo prende dall'acqua e lo tira fuori, lo porta alla barca. Che cos'è il battesimo? Il Signore Gesù che ti prende dalla morte nella quale sei precipitato e ti porta alla comunità cristiana, la barca dove tutti gli apostoli salutano, appunto, felici di riavere Pietro a bordo. Sotto le tre donne che vanno al sepolcro. Avete presente? C'è una tomba in casa. Quindi che cos'è? È il luogo della risurrezione di Cristo. Se è rappresentata la visita delle tre Marie al sepolcro, allora quella tomba lì dalla quale tu esci è la stessa tomba di Cristo. Sei entrato nella morte di Cristo, esci nella sua risurrezione. Ecco che cos'è il battesimo. Tenete a mente il battesimo, che vuol dire tutti insieme l'iniziazione cristiana, no? Questo è un po' un ingrandimento delle Marie. Questo è l'ingrandimento del paralitico con il suo lettuccio. Forse lo si riesce a notare un po' meglio. E questo è quello della barca. Qua c'è Gesù e qua c'è... Gesù è quello togato, quindi l'uomo autorevole. E l'altro è Pietro, che ha invece un abitino un po' più comodo. E sulla veste, e sull'arco solio, sul fonte battesimale, cosa c'è? Due immagini. La prima, il buon pastore che ha un bel caprone sulle spalle, bello grande, robusto, niente agnellino, e il gregge qua sopra. Quindi questi, sopra alla vasca dove devono essere immersi, hanno l'immagine del buon pastore. Il Signore ti sta prendendo e ti porta al suo gregge. Ti prende sulle spalle e ti porta nei pascoli. È interessante, noi comprendiamo il salmo "Il Signore è mio pastore, non manco di nulla" come un salmo eucaristico. Loro lo interpretavano più come un salmo battesimale. Anche se dovessi andare per valle oscura, non temo alcun male, tu sei con me. No? I pascoli erbosi sono la condizione, la terra promessa nella quale mi porti passate le acque della morte. Qua sotto, piccolini, ci sono Adamo ed Eva. Io non ho trovato un'immagine più grande, purtroppo, che è interessante. Cioè, Adamo ed Eva sono le pecore sperdute che il Cristo è venuto a prendere nella morte, a tirare fuori dalla morte, a portare ai pascoli. Allora, coloro che entrano nell'acqua battesimale sono Adamo ed Eva, che sono finalmente trovati e ripescati, e dalla loro condizione di ribellione e di schiavitù nella morte, nel peccato, a colui che si oppone a Dio, e si sono richiamati invece alla condizione del paradiso. Ecco, un'idea di prassi doveva essere appunto che, entrati qua nell'ingresso, si veniva, qui c'erano le scale per salire al piano di sopra, forse il piano di sopra era abitato, ma di sicuro un edificio come questo al piano terra, con degli affreschi che quindi danno una dedicazione esclusiva all'ambiente, doveva essere ormai, come dire, sganciato da un uso familiare, ecco, di questi ambienti. Qui c'era la zona battesimale con il suo arco, Questa è la sala di passaggio, si immagina qua una sala di catechesi, non saprei dire, e qua l'ambiente eucaristico sicuramente. Qua si immagina l'altare da questo lato perché qua c'è l'est. Vedete la E di est? Il fiume Eufrate è a est della città e quindi di qua si guarda verso il fiume, verso l'Oriente. Un altro elemento che secondo me è molto interessante è proprio la nascita dei nostri battisteri. Voi dovete comprendere, quando vedete un battistero antico, pensate a San Giovanni in Laterano, a Ravenna, al battistero neoniano, no? Dovete intendere però che nella città romana gli edifici di quel genere esistevano ed erano tombe. Da quando Mausolo si fa costruire una tomba che diventa una delle meraviglie del mondo antico, nasce il mausoleo e quindi una tomba monumentale che deve, con la sua monumentalità, oltre che con la sua simbologia, dichiarare l'eternità della persona che va sepolta. Pensate agli egiziani, molto prima di questi elementi, ma anche pensate alla città di Roma. Uscite fuori da Porta San Paolo e trovate la tomba di Cecilia Metella fatta a piramide, trovate altre tombe. E nella chiesa di Santa Costanza a Roma, per esempio, c'è il mausoleo di Santa Costanza, che è una tomba circolare fatta come sono fatti i mausolei. Mausolo se lo fa fare quadrato così. Questo è il mausoleo di Adriano, che è diventato Castel Sant'Angelo, tondo, circolare. Che cos'è l'eternità? È una cosa che non finisce, come il cerchio che non finisce. Cecilia Metella è questa, l'ho sbagliato io prima, non è quello di Cecilia Metella, quella piramide. Quindi un altro mausoleo che poi nel Medioevo è diventato una torre fortificata, perché fa comodo avere già un edificio solido, no? Che deve durare per l'eternità e quindi solido. Ora voi dovete immaginare che nella sera di Pasqua a Milano, per esempio, dove c'era il Battistero, Ambrogio accompagna dentro una tomba una fila di persone, le quali escono all'alba da quella tomba vestiti di bianco, illuminati e profumati. Vuol dire che sono entrati nella morte e sono usciti dalla morte. Ma per una persona del IV secolo, quando quindi la Chiesa nella sua libertà può costruire questi edifici, questa cosa è evidente, perché l'edificio tomba monumentale nella città esiste. Allora che cosa succede? Che è evidente anche il riferimento, cosa che noi adesso abbiamo perduto, sia perché non abbiamo più le energie, le forze e la mentalità per costruire un battistero, sia perché il nostro battesimo non sa più di morte. Tre gocce d'acqua sulla testa di un bambino che neanche se ne accorge, perché l'acqua è a temperatura ambiente, quello shock della nudità dell'acqua fredda proprio non se ne accorge che sta passando dalla morte alla vita. Allora noi abbiamo perso questi riferimenti e invece che farli esprimere e vivere nell'azione rituale, siamo costretti a dirgli: ecco il bambino che passa dalla morte alla vita. Poi in realtà non lo vediamo, perché non c'è niente di traumatico purtroppo in quel rito battesimale come lo facciamo noi. In realtà però il riferimento era molto più esplicito, molto più efficace. Questo per esempio è il mausoleo di Teodorico. Teodorico lo fa fare nel VI secolo, perché lui muore nel 523, qualcosa del genere, no? Quindi il battistero neoniano è più o meno coetaneo. Siamo lì, nella stessa città di Ravenna, c'è la tomba monumentale del re che si credeva imperatore e il battistero fatto come una tomba. Stessa mentalità, stessa idea. Questo è il battistero neoniano. Ecco, vi faccio notare soltanto un elemento. Io non so se voi siete mai stati a Ravenna e se avete avuto la fortuna di avere una visita guidata fatta bene da chi se ne intende a questo monastero, a questo battistero. E vi faccio notare soltanto la volta, perché la volta ha un progetto iconografico molto affascinante e presuntuoso, potremmo dire, perché pensa di essere uno specchio teologico di quello che succede sotto la sua volta. Allora, sotto c'è il vescovo, abbiamo visto sacerdoti, diaconi che devono ungere, asciugare, immergere e quant'altro, e i fedeli. Sopra c'è il Cristo, il Battista che immerge il Cristo. Ora, questa zona più chiara del mosaico è una zona che è caduta ed è stata ricomposta in maniera fantasiosa nel XIX secolo. Quindi non era, come dire, non è originale. Perché in maniera fantasiosa? Perché il Battista battezza con una conchiglia. Ora, chi ha fatto il battesimo sta rappresentando il battesimo come si fa nel 1800, non come si faceva nel V secolo, quando il vescovo Neone fa fare questo battistero. Probabilmente la posizione della mano era diversa e il Battista immerge Gesù nell'acqua. Allora, mentre il Battista immerge Gesù nell'acqua, di sotto il vescovo immerge il battezzato nell'acqua. Chi è il battezzato? È il Cristo, non è il vescovo il Cristo, attenzione, è il battezzato che diventa come Gesù, passa dalla morte alla vita, è partecipe della vita di Cristo e quindi si specchia in quello che c'è sopra, che racconta teologicamente cosa sta succedendo sotto. E a questa azione che è raccontata nei Vangeli, il Giordano, che è rappresentato qua, gli antichi hanno questa consapevolezza, sanno dare una caratteristica personale agli elementi, per cui il Giordano è personalizzato e quindi lo puoi rappresentare come una persona che guarda stupito. C'è il Salmo che dice: perché Giordano ti volgi indietro, perché guardi stupito, no? Il Signore che passa attraverso l'acqua e porta i Giacobbe e Israele verso la terra promessa. Ora, il Giordano guarda stupito Gesù che entra nell'acqua, piccolino è il Giordano, ai piedi di questa figura imponente che appunto è il Cristo. Attorno chi c'è? Ci sono gli apostoli, c'è la Chiesa apostolica. Chi c'è attorno alla vasca battesimale? C'è il vescovo con il suo clero, ma ci sono i fedeli, che quindi con corone, doni in mano, vanno incontro a Cristo nei cieli e sulla terra vanno incontro al neobattezzato. Lo coronano, gli portano i Vangeli, gli portano i doni, gli portano l'appartenenza quindi alla Chiesa, portano doni di nozze, alla, direbbe il crisologo, vescovo di Ravenna, di qualche decennio prima di questo battistero, in riferimento al mistero dell'Epifania e anche del battesimo di Gesù. Attorno c'è un'altra scena interessante, ci sono dei leggii con i libri, quattro sono i Vangeli, dei troni, alcuni centrali, altri laterali, sono 12 troni, e dietro si intravede alberi, giardini e così via. È una scena paradisiaca immaginata dietro questa architettura. Allora ci sono i Vangeli che scendono dall'alto, il Vangelo di Dio. Perché? Perché nel rito battesimale romano noi sappiamo che venivano consegnati, oltre al credo e al Padre Nostro, anche quattro Vangeli. Quattro diaconi portavano quattro Vangeli e veniva letta la prima pagina di ogni Vangelo e il vescovo nella sua catechesi faceva, nei riti quaresimali di consegna dei Vangeli, faceva una spiegazione della simbologia dei quattro Vangeli e del contenuto dei quattro Vangeli che venivano consegnati, non gli davano il libro ma glielo dicevano. Questo noi lo sappiamo da questi testi antichi del VII-VIII secolo, ma come dire, i battesimi già fatti a bambini, quindi si conserva questa prassi che è pensata per gli adulti e che in qualche modo si è ritualizzata ed è rimasta così. Quindi che cos'è allora il battesimo? Partecipare alla vita di Cristo, alla sua condizione, associarsi alla Chiesa, vita eterna, trono preparato nei cieli, partecipazione, ecco, alla condizione alla condizione celeste. Ecco come allora questa immagine riflette il senso del rito del battesimo, dell'iniziazione cristiana fatta in antico. Io farei un salto, giusto per dare qualche passaggio così un po' di curiosità, un passaggio di diversi secoli, e andiamo qui. Qui siamo in Val Chiavenna, tra la Svizzera e la Lombardia, in quelle parti là. Il signore di Val Chiavenna, il conte medievale di Val Chiavenna, qua siamo intorno al 1100, amministra quelle terre in nome dell'imperatore romano germanico, e chiaramente è lui il sovrano. Come è rappresentato il battesimo? Beh, cominciamo da questa prima scena, no? C'è nel battistero un uomo a cavallo con il falcone, è il signore, è il conte di Val Chiavenna, è sul fonte battesimale, qui è tutto mio, anche tu che entri nell'acqua battesimale sei un mio subito. Mettiamo le cose in chiaro, no? C'è il padrino che porta il bambino in braccio. Andiamo qua sotto, c'è un uomo con una candela che viene in processione, un sacerdote con i paramenti con il libro, uno che gli tiene il libro in mano, poi possiamo passare qua, ruota tutto intorno, questo è quello che tiene il libro in mano, un altro chierico che porta la croce, un altro chierico che porta un candelabro, un altro chierico che porta un turicolo, e qua un altro che si gira indietro con quest'altro che ha a sua volta qualcosa in mano, no, sì, che ha a sua volta qualcosa in mano, probabilmente tutti e due hanno in mano o l'ampolla dell'olio o la sacchetta con il pane per la consacrazione, quindi per la messa. Che cos'è il battesimo in Val Chiavenna nel XI-XII secolo? È entrare nella chiesa, e quindi c'è tutta la chiesa con la sua ministerialità, ma soprattutto entrare nella vita sociale, civile, feudale, per cui c'è il conte e tu appartieni al conte. Cosa accade? Che nei secoli l'ingresso nella chiesa è diventato l'ingresso nella società civile, e quindi il battesimo risente di questa partecipazione alla società civile. Ma questo è vero anche per altre esperienze. Firenze. Quando a Firenze si costruisce il battistero e viene edificato finalmente il battistero, la chiesa cattedrale, che credo fosse dedicata a Santa Reparato, Santa Liberata, non era ancora la Madonna del Fiore, Santa Maria del Fiore, era una chiesa che era grande la metà del battistero e non aveva ornati esterni. Cosa vuol dire per un comune un battistero così sfacciato? Perché nel 1100-1200 a Firenze sentono il bisogno di un edificio così sfacciato? Perché, ce lo dice l'iconografia dentro, chi entra a far parte della chiesa e viene battezzato entra a far parte del comune e assume diritti e doveri nei confronti della cittadinanza. Il bel San Giovanni di cui Dante parla, e quindi per secoli rimane l'emblema della città, è il fonte battesimale, l'edificio più importante di Firenze per diversi decenni, prima che si comincino i lavori, secoli forse, non ho presente le date precise, prima che si comincino i lavori di Santa Maria del Fiore. Perché il comune vede nella nascita dei suoi cittadini la sua gloria e la sua grandezza. E dentro che cosa si trova? La vita di Gesù, la vita di Giovanni Battista, ma interessantissimo, le storie della creazione, e questo non è niente di non nuovo, la storia di Giuseppe, la storia dell'amministratore, Giuseppe patriarca, il quale, venduto come schiavo, fa l'esperienza della morte, viene salvato dalla morte e salva l'Egitto dalla carestia. Quindi chi viene battezzato assume la vita di Cristo, la vita del Battista, il mondo che è stato creato da Dio, finalmente rinnovato, assume la saggezza civica di Giuseppe nei confronti della sua città. E come Giuseppe ha salvato l'Egitto dalla carestia, il cittadino fiorentino che nasce nel fonte battesimale si deve preoccupare della sua città, e se ne deve preoccupare seriamente, perché ci sarà ad attenderlo il giudizio. C'è il Cristo Pantocrator seduto in trono che sta per tornare. A guardarlo da sotto, questa è l'immagine da sotto, ha proprio l'impressione, come dire, di essere lì lì per scendere, mo arrivo. E a destra e a sinistra c'è la scena della risurrezione e della Matteo 25 del giudizio universale. Alla sua destra i giusti, alla sua sinistra i malvagi, con le rispettive condanne. Allora, qua sotto si vedono gli angeli che suonano la tromba, e si apre la... qua ci sono gli angeli che suonano la tromba, sono qua a destra e a sinistra del Cristo. Sotto, gli angeli che scoperchiano le tombe, e dalle tombe escono i corpicini dei morti, e il demonio che scoperchia le tombe e si porta via con sé quelli che deve prendere. Qui ci sono i beati, ci sono tutti i santi, e questi vengono condotti dall'angelo fino alla porta dove c'è Michele con la bilancia in mano, un'iconografia classica nella quale Michele falsa la bilancia. E se ci fate caso, nell'iconografia medievale Michele con la bilancia in mano, la bilancia pende da una parte, non è mai pari. Perché? Perché se il Signore ci trattasse con giustizia nessuno di noi entrerebbe, ma lui mette un carico da 90 e quindi noi possiamo passare. Michele fa passare, e qui c'è il paradiso rappresentato come Abramo, Isacco e Giacobbe, che hanno nel loro grembo raccolte le anime dei beati e se li cullano. Come Lazzaro vede, è appunto, ci dice il Vangelo di Luca, è accolto nel seno di Abramo, e invece il ricco lo vede da lontano, non lo può raggiungere. E qua i dannati. Sopra ancora le schiere angeliche, sotto una schiera di santi dell'Antico Testamento, c'è Giovanni Battista e tutta una serie a fianco, e qua la rappresentazione dell'inferno con i suoi tormenti. Il battezzato che esce dall'acqua si ricordi il giudizio di Dio su di lui. Ma vedete com'è intensa la partecipazione civica di un edificio del genere e di una cosa di questo genere, no? Se avete presente il detto "a San Giovanni non si fanno inganni", il riferimento nasce a Firenze perché sulle porte del battistero di San Giovanni ci sono le misure del mercato, e quindi il metro fiorentino è quello lì. E a San Giovanni non si fanno inganni, non lo freghi, perché San Giovanni è lì. Quindi anche la ricchezza mercantile di Firenze nasce da questo senso religioso e civico del battesimo, dove chi rinasce a vita nuova entra a far parte anche del bene, della ricchezza della città, nell'onestà, nella giustizia, nella correttezza, perché c'è il giudice che guarda e vigila, no? E attende. Il tema del giudizio è un tema molto tipico dei battisteri, lo si trova anche a Parma, dove vedete sulla porta ovest, c'è una rappresentazione di santi e beati che fanno da corona qua, il Cristo giudice in trono con i segni della passione, gli angeli che portano gli strumenti della passione e onorano il Cristo, e sotto ci sono gli angeli che suonano la tromba e svegliano i morti per condurli dinanzi al giudizio. Ora, io non ho trovato un'immagine giusta nella quale si vedono anche i due, non solo lo stipite, ma anche i due battenti e le due colonne su cui si solleva questa porta, perché c'è la parabola del vignaiolo che va a chiamare gli operai a tutte le ore. Notate però, questa volta il giudizio non è interno al battistero, è esterno. Tu passi per strada e ti ricordi che sei stato battezzato, che hai il tempo che è contato e lo devi usare, e c'è chi verrà a chiedere conto di quello che tu stai usando, del tuo tempo. L'immagine però è rivolta all'esterno, a chi passa, non a chi è dentro il battistero, no? Un'altra immagine analoga è nel portale nord, dove c'è, ed è interessante, la rappresentazione non di un'immagine biblica, ma di un'immagine dell'Oriente, dell'estremo Oriente pagano. La storia del Buddha arriva nel bacino mediterraneo, traslata da alcuni scrittori di lingua greca, e diventa la storia del principe Barlam, adesso non mi ricordo bene il nome, principe che sale su un albero per mangiare un favo di miele. È una storia completamente trasfigurata, il quale passa lì la sua vita, le sue stagioni, a mangiare il miele, incurante del tempo che passa. E qui c'è il sole e la luna con Apollo e Diana, quindi iconografia anche pagana, classica, che indica lo scorrere del tempo. Ma alle basi dell'albero c'è chi sta rosicchiando la radice e chi lo aspetta per divorarlo, il drago. Quindi l'uomo che perde tempo dietro la ricerca della propria soddisfazione e non si rende conto che nel frattempo l'albero su cui è appoggiato è minacciato. Anche questo è un riferimento però battesimale, però piuttosto non tanto al rito del battesimo, ma alla vita del credente dopo il battesimo. Infatti è sulla porta esterna, lo si vede da fuori. Tu passi e ti devi ricordare che il tempo fugge e devi occuparti delle cose che nel tuo battesimo ti sei proposto e che sono appunto quelle che ti portano alla vita. Ecco, dato l'orario, io sinceramente mi fermerei. Come vedete, io mi sono fermato su due o tre cosine, ecco, le cose potevano essere molte di più. Però se in questi minuti avete voi qualche domanda alla quale io possa rispondere, volentieri, ecco. Alla domanda sull'iniziazione cristiana, io faccio di tutto per glissare le domande scomode, tu me le ricordi, insomma, da che parte sta. L'iniziazione cristiana subisce questo nei secoli, da itinerario prebattesimale di 3 anni, riti introduttivi, cioè introduzione dell'ultimo mese di quaresima, riti introduttivi e spiegazione della vita cristiana, è andato via via accorciandosi la parte precedente e allungandosi la parte successiva, per un motivo molto semplice: la presenza dei bambini al battesimo. È inutile fare 3 anni in cui devi ripudiare il lavoro di lottatore nell'arena, di gladiatore, se hai un anno, e quindi è inutile questo tempo. Allora che cosa accade? Che c'è bisogno di inserire dentro la vita cristiana, e quindi c'è bisogno di inserire nel rito, nell'esperienza di morte e di risurrezione. Ma mentre faccio questa cosa qua mi rendo conto che quella struttura lì non si può più mantenere. Allora che cosa è successo? Si sono conservati i riti. Nel IX secolo la parola catechismo significa preghiera di esorcismo. Devono essere catechizzati, significa bisogna fargli i riti di esorcismo. Allora, svuotandola di senso, si sono conservati solo i riti per veneranda tradizione e sono stati tutti accorpati. Per cui man mano che passa il tempo i riti si inseriscono in un rito continuo del battesimo, che va dall'iscrizione del nome, che invece di farlo 3 anni prima, che di farlo all'inizio della Quaresima, lo si fa all'inizio del battesimo. Quindi dall'iscrizione del nome, gli esorcismi, le unzioni prebattesimali, tutto si accorpa e diventa un rito continuo, e il tempo della preparazione viene fatto dopo. Il rito del battesimo si sospende, non finisce, si sospende in attesa della cresima. Il rito del battesimo finisce il giorno in cui si viene cresimati. C'è una sospensione nell'attesa che... Sospensione che viene giustificata all'inizio dal fatto che il vescovo non è sempre accessibile. E quindi quando si ha a disposizione il vescovo li cresima tutti, quelli che trova, quelli che negli anni sono stati battezzati ma hanno sospeso la celebrazione fino a... Questa cosa ha fatto, come dire, identificare due sacramenti che di per sé sono nella celebrazione due parti dello stesso rito, sono due sacramenti distinti, però due parti dello stesso rito, della stessa celebrazione, e che nella prassi sono stati talmente distinti e separati da essere diventati due cose non solo sganciate, scollegate, ma addirittura indipendenti. Uno che abbia ricevuto la cresima, che non abbia ricevuto la cresima, non se ne accorge neanche, tanto noi li sposiamo lo stesso. Quindi a che gli serve? Finché non fa un cammino di fede molto serio, nel quale si accorge che effettivamente l'introduzione dentro la vita della Chiesa, l'esperienza della Chiesa, non è compiuta finché non hai ricevuto la pienezza dello Spirito Santo. Questo è un discorso che io mi propongo poi di affrontare quando ci vediamo fra qualche settimana a parlare del rito della cresima, perché va a toccare un elemento importante, ma che senso ha continuare a cresimarli, no? O facciamo la cresima al battesimo, però perdiamo il riferimento al vescovo, oppure non li cresimiamo più, ci rassegniamo ad avere dei cristiani a metà, che non sono cristiani, perché avere ricevuto il battesimo ma non la cresima non ti fa, come dire, non sei entrato al servizio di Cristo, come direbbe la preghiera di, come si chiama, la tradizione apostolica. Per cui noi adesso abbiamo delle prassi che si barcamenano su idee che sono molto generose a volte, però poco pensate nell'insieme. Per cui, ma sì, prolunghiamo ancora di più il tempo di preparazione alla cresima, così arrivano più preparati, così ne arrivano meno però alla cresima, no? E così il problema della significatività della cresima lo perdi ancora di più, perché lo trasformi in un attestato che dai alla frequenza di un corso e non all'esperienza di fede di una chiesa nella quale sei entrato. È un problema enorme nel quale noi fatichiamo a entrare, perché la coperta è corta, la tiriamo da una parte, la tiriamo dall'altra e non sappiamo effettivamente dove dobbiamo sbattere la testa, ecco. Facciamo tentativi e in questo bisogna che abbiamo però anche molta pazienza di abitare il nostro tempo. Noi siamo, ogni stagione della Chiesa è sempre un tempo che non c'è mai stato prima, e quindi noi ci dobbiamo sempre, come dire, adattare alle condizioni nelle quali siamo, e che effettivamente hanno, non è detto che abbiano dei riscontri e delle esperienze precedenti. Per cui noi ci troviamo con della gente che ci chiede dei sacramenti senza sapere cosa ci sta chiedendo, e noi gli proponiamo delle cose che loro non vogliono, e in questo fraintendimento soffrono loro che sono costretti a venire a cose che non hanno chiesto, e soffriamo noi che non li vediamo coinvolti perché gli stiamo proponendo cose che loro non vogliono. In questo grande fraintendimento soffrono tutti e come dire, ci si barcamena, però è il nostro tempo e noi bisogna che ce ne rassegniamo. Noi non siamo nel terzo secolo, dove abbiamo su una città di centinaia di migliaia di abitanti 40 cristiani. Noi non siamo nel IV secolo Sant'Ambrogio, che ha alle spalle l'imperatore, come dire, che lo sostiene. Noi non siamo nella cristianità medievale, non siamo nella cristianità dell'Ottocento, non siamo più neanche nella cristianità spaccata ideologicamente degli anni 50, degli anni 40, non siamo più neanche nell'effervescenza del post-concilio, siamo in una stagione di stanchezza dove qualunque cosa tu proponi di impegnativo ti viene detto basta, per carità, non ne posso più, faccio già fatica ad arrivare a sera. Allora, però, abitando questo tempo, questa nostra storia, bisogna che, come dire, noi troviamo una soluzione senza piangerci addosso, ma anche senza, come dire, troppi rimpianti, ecco, sul passato, perché non torna. Sono riuscito a non risponderti.